Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, visita regionale del ministro degli esteri Zarif oggi in Georgia. Iran, le osservazioni del regime sionista sono solo un'illusione. La Repubblica Islamica dell'Iran progetta un nuovo reattore ad acqua pesante per usi pacifici. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 28 gennaio 2021. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento sul soffocamento degli abitanti di Gaza assediata. Dopodiché un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Restate con noi. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, è stato ricevuto in Georgia dal presidente Salome Zarvabishvili, lo riferisce l'IRI. Prima di Tbilisi, Zarif si è già recato a Baku, Mosca, e Yerevan. Dopo la Georgia, il capo della diplomazia di Teheran si recherà in Turchia. Le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito del regime sionista sono solo un'illusione. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Iran Press il generale Abul Fazl Shekarchi, portavoce del comando delle forze armate iraniane, riferendosi alle recenti affermazioni di Aviv Kochavi, il quale ha dichiarato che Tel Aviv sta lavorando allo sviluppo di nuovi piani e scenari volti ad affrontare quello che il sionista ha definito tentativi iraniani di sviluppare un'arma nucleare. Questo vuol dire che, ha proseguito ancora generale Shekarchi, un massimo esponente militare del regime occupatore sionista non ha una minima conoscenza delle capacità di difesa della Repubblica Islamica. L'alto legislatore iraniano Abul Fazl Amui ha affermato che L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica sta compiendo primi passi per progettare un altro reattore ad acqua pesante simile a quello esistente nella città di Arak. Il portavoce del Comitato per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento, stiamo parlando sempre di Abulfazl Amui, ha affermato che l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica ha annunciato la questione in un incontro con i membri del comitato, a cui ha partecipato anche il vice ministro degli affari esteri Mohsen Barvan. Amui ha affermato che durante l'incontro è stata esaminata l'attuazione di una nuova legge chiamata Piano d'azione strategico per revocare le sanzioni e salvaguardare gli interessi del popolo iraniano. Il 1 dicembre i legislatori iraniani hanno votato in modo schiacciante a favore del piano d'azione che intende contrastare le sanzioni imposte all'Iran dopo che l'ex presidente americano Donald Trump l'8 maggio 2018 ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nucleare, il piano d'azione congiunta globale Barjam in farsi, siglato tra l'Iran e il 5+1, 2015, 5+1 a cui faceva parte ovviamente gli Stati Uniti, ma poi dopo il ritiro americano deciso da Trump il 5+1 si è trasformato il 4+1. Inghilterra, Russia, Francia, Cina più la Germania. Allora, torniamo al disegno di legge del piano d'azione per salvaguardare gli interessi nazionali iraniani e anche respingere le sanzioni americane. È diventato legge dopo la ratifica del Consiglio dei Guardiani della Repubblica Islamica, la Corte Costituzionale iraniana. Dall'Iran Italia, Conte, dopo dimissioni, una maggioranza stabile per un governo per la salvezza nazionale. Saranno questi i parametri con i quali il presidente Sergio Mattarella valuterà i passi che dovranno seguire alle dimissioni del premier Giuseppe Conte. La scelta di Conte è arrivata dopo il fallimento del tentativo di allargamento della maggioranza con UDC e Forza Italia, che si sono chiamate fuori da ogni ipotesi di sostegno al Conte bis. È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica e le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità, la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Lo scrive il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook. Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro Conte, così Luigi Di Maio ha commentato le parole dell'esponente di Italia Viva, Bellanova. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con Conte con la massima lealtà per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi. Di Maio ha poi confermato l'intenzione del movimento di salire al Colle facendo come unico nome quello di Giuseppe Conte. Mi rifiuto di pensare ad un governo Movimento 5 Stelle, Leu e Boldrini, PD, Forza Italia. Mi rifiuto di pensarlo per il bene che voglio a Silvio Berlusconi. Così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo le dimissioni di Conte. Io non credo ai governoni che passano da Zingaretti a Berlusconi, non penso sia plausibile. La domanda deve essere non tanto con chi, ma per fare cosa, ha spiegato. E poi Renzi cosa ha detto? Mentre in Parlamento assistiamo ad un autentico scandalo, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali istituzionali alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato alle nostre poltrone. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sempre su Facebook. Da Italia in Iraq, l'esercito iracheno ha annunciato di aver arrestato almeno 3 militanti Daesh e ISIS e di aver distrutto 7 loro nascondigli nell'ovest del paese, lo riferisce IRIB. Ciò è avvenuto in operazione congiunta antiterrorismo dell'esercito regolare iracheno e l'organizzazione di mobilitazione popolare irachena Hashd al-Sha'bi nella provincia occidentale di Al-Anbar. Nonostante la sconfitta proprio subita l'organizzazione terroristica Daesh, ISIS, un numero di terroristi sono ancora presenti in diverse parti dell'Iraq, stanno facendo atti terroristici ai danni del governo e del popolo iracheno. Territori occupati palestinesi: fino alla fine del 2020 c'erano più di 440 palestinesi in detenzione amministrativa proprio in carcere del regime sionista senza né accusa né processo, tra cui 3 minorenni e 3 donne, secondo quanto affermato dalla Società per Prigionieri Palestinesi PPS. Ha affermato questa associazione che 131 ordini di detenzione amministrativa sono stati emessi contro palestinesi a dicembre, il più alto numero di emissioni in un mese, inclusi 80 nuovi ordini. Il resto era un rinvio delle detenzioni già esistenti. L'amministrazione americana ha emesso un'allerta terrorismo su minacce interne da parte di estremisti violenti motivati ideologicamente come quelli che hanno assaltato Capitol Hill. Nel bollettino diramato dal Dipartimento della Sicurezza Interna americana si avverte che gruppi di estremisti continueranno a manifestare opposizione rispetto non solo all'esito delle elezioni, ma anche ad eventuali restrizioni sul Covid per presunti torti alimentati da falsa narrativa. Sempre negli Stati Uniti, appunto, Covid-19, il paese ha registrato fino a stamane almeno 152.000 nuovi casi Covid-19, ulteriori 3.943 decessi provocati dalla malattia. Perù ha superato, paese latinoamericano, quota 40.000 il numero di decessi legati al Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo sempre l'Università Johns Hopkins. Mark Zuckerberg, il patron di Facebook, ha annunciato che la piattaforma non raccomanderà più agli utenti gruppi a tema politico. Intendiamo mantenere i gruppi civili e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale. Cina, esperti, la squadra di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che studia le origini della pandemia di coronavirus a Wuhan, proprio lasciato proprio stamane l'albergo dopo aver completato le 2 settimane di quarantena per iniziare il lavoro sul campo, lavoro il permesso concesso appunto dal governo cinese. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Soffocamento e isolamento, l'impatto di 15 anni di embargo sulla striscia di Gaza. Mediterranea Human Rights Monitor Euromed ha chiesto di porre fine alla tragedia dell'embargo di 15 anni a Gaza, sottolineando che le attuali disposizioni per lo svolgimento delle elezioni generali palestinesi richiedono serie garanzie internazionali e che l'embargo finirà senza condizioni relative ai risultati elettorali. Nel suo rapporto annuale sulle ripercussioni dell'embargo di Gaza, intitolato Soffocamento e isolamento, 15 anni di blocco sionista sulla striscia di Gaza, Euromed Euromed Monitor ha esaminato gli effetti del blocco del regime sionista sulle vite degli abitanti di Gaza. Il rapporto confronta da un lato le condizioni di vita degli abitanti della striscia dell'enclave palestinese prima del blocco e dall'altro la situazione attuale 15 anni dopo.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi un altro nostro amico neomusulmano ci racconterà la sua storia e il suo percorso nell'Islam. Si tratta della storia di Massimiliano Badre Evangelista, già presidente del Centro Islamico Culturale La Luce di Cassino e del Lazio Meridionale. È un informatico che nel 2002 fece un viaggio in Marocco che instillò in lui la passione per il mondo islamico. Nel 2004 abbracciò così l'Islam. Massimiliano ha contribuito alla nascita del Centro Culturale Cassinate e da allora ne è rappresentante. Nel 2016 è stato inoltre eletto presidente del CAILE, il coordinamento delle associazioni islamiche del Lazio. Lui racconta così: «Sono nato a Cassino, in provincia di Frosinone, dove vivo con la mia famiglia e ogni giorno mi reco al lavoro a Roma in treno. La mia prima passione è l'informatica. Oggi lavoro nella più grande società italiana del settore e nel 2002 non sapevo nulla del mondo arabo-islamico. Vivevo e lavoravo a Roma, avevo fatto tutti i sacramenti fino alla cresima, ma ero un cristiano disaffezionato alla religione come tanti altri». Racconta Massimiliano proseguendo: «Ad agosto, con altri tre amici, presi l'aereo e me ne andai in vacanza in Marocco. Ma non fu semplice soggiorno turistico, fu una full immersion, poiché viaggiai con italiani che frequentavano quel paese da anni e quindi ebbi modo di assaporarne appieno la cultura. Da lì nacque la seconda passione più importante, quella per il Marocco, per il mondo arabo e poi per l'Islam». Il neomusulmano italiano prosegue così la sua storia. Al rientro in Italia, parallelamente al lavoro, stimolato dall'ambiente multiculturale trovato in quel viaggio, ripresi lo studio della lingua inglese e francese e poi nel 2004 iniziai con l'arabo. La conversione all'Islam avvenne nel 2005 e nello stesso anno sposai Saida, dal matrimonio con la quale nacquero Marwan nel 2006 e Youssef nel 2011. La voglia di approfondire mi portò ad iscrivermi all'università. Naturalmente, lavorando, non ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso di studi in un'università islamica, in un paese arabo, e quindi optai nel 2008 per un corso in lingua e cultura araba alla Sapienza di Roma. E fu comunque una scelta che mi consentì di studiare arabo, islamistica, diritto musulmano, tantissima storia della civiltà islamica e contemporanea dei paesi arabi, oltre ad altre materie come il persiano e la dialettologia araba. Conseguì la laurea triennale nel 2014 con una tesi in dialettologia araba su un dialetto regionale del Marocco, il Dukali. È il dialetto che si parla a El Jadida, la città nella regione che maggiormente ho frequentato. Proseguì poi gli studi con il corso di laurea magistrale e mi laureai nel 2017 in islamistica con una tesi dal titolo La biografia del profeta Muhammad, la pace sia con lui, di Ibn Hisham. È il testo e il contesto storico. Iniziato intorno al 2010 il volontariato nell'Islam e con i musulmani in Italia, narra ancora Massimiliano. Quando mi presentai da un assessore nella città in cui risiedevo e chiesi un luogo in cui poter pregare durante il mese di Ramadan, insieme ai fratelli e sorelle, la risposta arrivò a metà Ramadan e logisticamente non soddisfaceva le esigenze della comunità. E il discorso riprese nel 2013 quando fui cofondatore insieme ai fratelli in fede di Cassino del Centro Islamico Culturale La Luce. Da allora, infatti, assunsi il ruolo di presidente che ricopro ancora oggi. È il Centro Islamico da qualche mese ha avviato un progetto per l'acquisto o la costruzione di una moschea in cui ho ricoperto il ruolo del presidente da novembre 2016 ad aprile 2018. Oggi in questa associazione mi occupo di comunicazione e media e da ottobre 2016 a settembre 2017 feci parte del comitato promotore della Costituente Islamica. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il nostro programma. Non mancate!